E dunque noi voltiamo pagina, come detto già nel nostro sommario, ci occupiamo adesso di una querelle sulle pagine dei quotidiani e di questi giorni appunto un dibattito attorno alla figura del filosofo Baruch Spinoza, cui anche un recente Geronimo ha dedicato la sua attenzione, curato da Michela Daghini, che potete ritrovare nei nostri archivi. Quella che si pone in questi giorni è come dire, il supposto carattere sionista di Spinoza, promosso da un articolo della filosofa Donatella Di Cesare, conosciuta come grande conoscitrice di Heidegger ed è spesso stata nostro ospite negli ultimi anni. Noi ne parliamo questo pomeriggio con il professor Roberto Bordoli, benvenuto.
Grazie, buonasera.
Lavora presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Urbino, presso Quodlibet, ha pubblicato la versione italiana delle biografie spinoziane e ha condotto nel corso degli anni ricerche su Descartes, su Spinoza, naturalmente, il milieu filosofico e teologico nederlandese nord europeo. Si può parlare, professor Bordoli, di uno Spinoza così immerso nella tradizione ebraica e addirittura proto-sionista, lei che è così da vicino conosce anche proprio quell'ambiente culturale dove Spinoza lavorava, per aver condotto ricerche negli archivi e proprio nei luoghi dove Spinoza lavorava?
Beh, allora, Amsterdam innanzitutto, che è il luogo di nascita e di prima crescita e maturazione culturale dell'uomo, e poi, di Spinoza intende, poi l'Olanda tutta, l'Olanda in senso proprio stretto di regione, Leida per esempio, la provincia di Leida e Laia, è la geografia spinoziana. Questa geografia è difficile considerarla senza vederci delle tradizioni ebraiche operanti proprio sul territorio. Ad Amsterdam c'erano numerose sinagoghe, Leida e Laia erano rigurgitanti di letteratura ebraica, di pubblicistica ebraica. Per esempio Leida è la città che dà i natali, ma soprattutto non che dà i natali, mi correggo, che dà il titolo di studio, perché lì studiò a un certo Cuneus, che è un autore di un libro che si chiama De Repubblica Hebreorum, la Repubblica degli Ebrei, dove vengono sostenute tesi molto simili a quelle evocate da Donatella Di Cesare, non tanto sul riferimento al sionismo, perché qua direi che il sionismo, come è noto, è un movimento di fine Ottocento, di fine del XIX secolo, un movimento politico che direttamente con Spinoza non ha nessun rapporto. Tuttavia le tesi che vengono evocate, almeno così io l'ho letta nell'articolo di Donatella Di Cesare, nel teologico politico si riferirebbero proprio a questo tema della Repubblica degli Ebrei, che è un tema diffuso all'epoca nell'Olanda, ad Amsterdam, nelle città vicine e in tutta l'Europa del Nord, anche in Inghilterra per esempio molto, nel XVII secolo e seguenti. La tesi principale potrebbe essere interessante, credo, soprattutto parlandone in radio, è quella di una che ruota intorno a una parola che è teocrazia. Questo è un termine abbastanza negativo alle nostre orecchie, perché giustamente per parecchio tempo, per secoli, anche oggi, anche troppo, la associamo a un governo religioso, a un governo del clero, a un governo di preti, a un governo cioè di fanatici, di persone non solo intolleranti, ma che poi traducono sul piano politico questa intolleranza in persecuzioni, giustizia sommaria, mancanza di stato di diritto e così via. Ora, le cose non sono però, è per questo che penso che più che così abbandonarsi alla polemica dell'immediato sia meglio ricondurre lì, cioè in questo caso in Olanda, nell'Europa moderna, lo sviluppo dei termini e dei concetti. Ecco, il termine di teocrazia in realtà è utilizzato da Spinoza e da queste tradizioni a cui mi riferisco repubblicane, quindi antimonarchiche, europee, e non era proprio scontato essere antimonarchici nel XVII secolo, e soprattutto fautori di libere repubbliche, tra cui venivano portati i modelli, no, di Venezia, della Svizzera, eccetera. Ecco, questo tipo di impostazione, teocrazia, che sembra l'opposto della libera repubblica, in realtà è proprio la base concettuale e storica delle parole a cui si riferisce, io ritengo almeno, perché non le ho parlato, anche se la conosco, ma ritengo si riferisca a quello dell'autrice dell'articolo. In particolare il riferimento è a un capitolo del Trattato Teologico Politico, sarebbe il 17° e il 18° che trattano della Repubblica degli Ebrei, ma qui in particolare il riferimento al 17° ed è un capitolo che si riferisce a sua volta, questo per dire che le tradizioni, non solo quelle ebraiche, camminano, si riferisce ad una opera di Flavio Giuseppe, uno storico ebreo che però scrisse sotto la dominazione romana dopo il 70 d.C., regnando Vespasiano prima e poi Tito, dedicando queste opere spesso anche agli imperatori, e in una di queste opere, che si chiama Contro Apione, che è stata tradotta in italiano, adesso l'ho preso qui, anche con In difesa degli ebrei, però il titolo diciamo vero e proprio è Contro Apione, Flavio Giuseppe difende la teocrazia, non naturalmente difendendone gli aspetti che noi oggi abbiamo conosciuto come deteriori, ma difendendone la natura biblica, ossia il carattere laico del governo degli ebrei, che sarebbe originale rispetto alle tre figure classiche della politica come la conosciamo noi di origine greca, Aristotele.
Bordoli, politica... mi scusi se la interrompo. Sì. Lei ha correttamente, come dire, posto l'accento, come dire, sulla dimensione locale e profondamente storicizzata. Ha detto: vediamo cosa succedeva lì. E, ai tempi di Spinoza, per comprendere se questa lettura è, come dire, corretta o non corretta, ma probabilmente non è questo la questione del dibattere. Ma che cosa ci dicono, visto che lei se ne è occupato direttamente in chiusura, che cosa dicono i suoi primi biografi di Spinoza, Colerus e Lucas, sul rapporto con la comunità ebraica di Spinoza in quegli anni? Lei che ha curato il volume che è uscito per Quodlibet, dal quale ci riferivamo proprio all'inizio di conversazione.
I biografi sono diversi, i principali sono due, lei ha nominati, Lucas e Colerus. Il più importante, quello che ha scritto l'opera diciamo più lunga, è Colerus, dopodiché però c'è anche Lucas. I biografi sul rapporto, sulla rottura diciamo con la comunità ebraica sono piuttosto duri. Bisogna tener conto che Lucas era di origini francesi ed era di formazione libertina, quindi di libero pensiero, insomma, e quindi i dogmi religiosi, le chiese in generale, comunque le appartenenze religiose le vedeva molto male, e quindi è molto duro sulla rottura della sinagoga, e naturalmente presenta e disegna il quadro di questo Benedictus, cioè di Benedetto Spinoza, benedetto ma non benedetto dalle chiese, ma benedetto dai liberi pensatori, e cioè come vittima dell'intolleranza religiosa. Però non soltanto a questo punto ebraica, ma anche delle chiese cristiane presenti in abbondanza sul territorio olandese. Colerus, che era un ecclesiastico invece, era un pastore luterano, in realtà è severo con l'ebraismo, però, e con l'ebraismo in generale, perché naturalmente non era la sua religione, ma è severo anche con la sinagoga, tuttavia è più filologico, nel senso che riporta, ad esempio, nella biografia che ho tradotto e che è stata pubblicata e che lei gentilmente ha ricordato, c'è il testo integrale del bando, il famoso bando, cioè quello che viene letto che venne letto nella sinagoga a voce alta. Spinoza era assente, diciamo era in contumacia naturalmente, non partecipò al processo, ma questo bando che venne letto a voce alta, e quindi questo bando contiene delle parole terribili, no? Maledizioni su maledizioni, era un bando non scritto per lui, era un bando tradizionale. E Colerus lo riporta integralmente, quindi da questo punto di vista esprime una condanna più implicita, cioè guardate che razza di testo che è stato, e quindi da questo ne deriva la negatività. Naturalmente non approva la condanna, però la colloca diciamo in un contesto biografico più sereno, ecco, rispetto a Lucas, che invece ne fa un episodio militante di battaglia per la libertà di pensiero. Aggiungo e preciso che la biografia di Lucas è precedente, anche se è stata pubblicata dopo, ed è molto più vicina ai fatti, cioè è stata pubblicata appena dopo la morte di Spinoza, e quindi risente ancora molto di quel clima di Spinoza vivo, ecco, mentre Colero scrive dopo, molto dopo.
Quel che dicevano dunque i primissimi biografi di Spinoza attorno ad un dibattito che si sta svolgendo sulle pagine della cultura di alcuni quotidiani, partendo dal Corriere della Sera, al centro la figura di Spinoza, supposto sionista, ne abbiamo parlato questo pomeriggio, lo ringrazio davvero con il professor Roberto Bordoli.
Grazie
che è stato con noi, cui auguro naturalmente buon lavoro e a risentirci presto.
Grazie, arrivederci.